benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Quanto ho aspettato questo Natale, perché volevo dai regalini, ma ora che sei nato Gesù, il regalo più bello sei tu. I miei giocattoli voglio donare ai bimbi che non li possono comprare. Io voglio solo adorarti Gesù, perché il regalo più bello sei tu. Gesù, il regalo più bello sei tu. Sì, Gesù, il regalo più bello sei tu. In questa notte di neve e di gelo, tu tremi al freddo, mio Signore. Suoni di angeli cantano in cielo, sia gloria a te, o Redentore. Voglio scaldare le tue manine, coprirti con questa mia copertina. Stammi vicino e adorarti Gesù, perché il regalo più bello sei tu. Sì, Gesù, il regalo più bello sei tu. Sì, Gesù, il regalo più bello sei tu.
Ciao fratelli, buonasera, il Signore vi benedica in questo primo giorno dell'anno, vi abbracciamo con amore, vi pensiamo sempre, preghiamo per voi sempre e scriveteci, fateci sapere come state, come va questo anno per voi, che speranze avete, che desideri avete, che piani avete per il Signore. Vi amiamo, fratelli.
Gloria a Dio, eccoci qui, addio 24, eccoci nel 25.
Sì.
Gloria al Signore.
E pensavamo stasera di dedicare questo programma a voi, fratelli, cioè alle vostre domande. È il modo migliore di iniziare l'anno passando il tempo con i fratelli, sperando di portare un po' di luce, di chiarimenti per i loro dubbi, quello che fa male, quello che provoca dolore nelle loro vite, per portare l'amore di Gesù. Quindi fratelli, iniziamo con una testimonianza e poi leggo alcune domande che abbiamo ricevuto da voi.
Amen. Andiamo nel nome di Gesù.
Maria, una testimonianza. Maria scrive: cari fratelli e sorelle di Radio Blast, ho appena finito di ascoltare la parola di Dio da fratello Giuseppe e Angela. Bellissimo, tutto il tempo ho ascoltato con tanta gioia nel cuore. Fratello Giuseppe, così calmo, così pacato e dolce.
Sono io questo? Non è male, visto che non sono conciato troppo male.
Non lo so, ho ascoltato probabilmente qualcosa di calmo. Abbiamo anche altre cose.
Ma io sono sempre calmo se non sono... eccitato.
Fratello Giuseppe, così calmo, così pacato e dolce, mi sei piaciuto molto, fratello. Che Dio ti benedica grandemente, a te e tutta la comunità. Grazie a Gesù del suo grande amore. Un abbraccio a tutti nel Signore. Amen.
Gloria a Dio. Grazie Maria. Cara Mariuccia, gloria a Dio. Amen. Amen. Benedice la Signore e la sua famiglia. Nel nome di Gesù.
Nome
Amen.
Di Gesù. E vorrei leggere il messaggio di Michela, che è una nuova sorella, è la prima volta che scrive. Ha alcuni dubbi e paure, quindi Lei dice: come si può capire quale strada scegliere quando ascolti alcune religioni diverse? Io sento il discorso dei testimoni di Geova che ti impongono di andare alle adunanze, cosa che a me non mi è mai andata per avere la salvezza. Io sono una signora rimasta vedova da 3 anni. Vorrei capire, dopo la morte, cosa c'è? Se ci vedono, se ascoltano, se dopo la morte c'è qualcosa. Io sono convinta che c'è qualcosa, cosa che i testimoni di Geova dicono di no. Io ascolto Radio Blast e spero che qualcuno mi risponda. Wow. Michela, siamo qui per...
Sarà bene che rispondiamo. Angela.
Andare alle scritture e trovare le risposte. Dio ci aiuti. Vediamo cosa risponde il Signore con la Bibbia.
E chiediamo al Signore, Spirito Santo, che ci guidi nelle scritture. Non mi dice solo.
Amen.
E non bisogna preoccuparsi tanto di cosa dicono le religioni, ma imparare la parola. E lì siamo sicuri. Lì gli unici punti fermi nella nostra vita è la parola. Le religioni vanno e vengono, dipende dalla corrente, dipende dal leader, dipende dal capo, la dottrina che si inventano. Tutte le religioni, protestanti, cattolici, testimoni di Geova, ognuno ha le sue idiosincrasie, ognuno ce n'è una. Così che sono diventate delle sette. Una volta c'era solo la Chiesa cristiana, cominciata con Pietro, che era il capo della prima Chiesa, spalleggiata da Paolo e da Giovanni e da tutti gli altri. E nei secoli, poi, fino al terzo secolo, al quarto secolo, fino a Costantino, tutto andava, diciamo, per la maggiore andava bene. Poi, quando sono stati legalizzati, che lo Stato ha cominciato a pagarli, sono entrati soldi, supporto, questo, quell'altro, autorità, potere politico, che la Chiesa è uscita fuori binario e oggi vediamo che quello che è rimasto è solo un'ombra.
Amen.
Allora, in risposta alla tua domanda, cara Michela, guarda, il Signore ci ha dato un corso biblico, naturalmente, che inviamo a richiesta gratis. E contiene i fondamenti principali della verità biblica, non per quello che dico io, ma per quello che dicono le scritture che citiamo. Comunque ecco solo alcune scritture che dovrebbero bastare a fare un po' di luce sulle teorie dottrinali errate di questa religione geoviani e anche di altre religioni simili. Ma andiamo a 2 Corinzi 5, prima scrittura, Angelina,
sì.
Al verso 8.
Ma siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo e abitare con il Signore. 2 Corinzi 5, verso 8.
Quindi, come vedi, qui non c'è traccia da nessuna parte della Bibbia, che quando moriamo dormiamo. No. Sì, Gesù diceva che Lazzaro dormiva. Lazzaro è morto e dormiva. Ha detto, lui dorme. E i discepoli dicono, se dorme tutto bene, allora. E infatti oggi i testimoni di Geova fanno lo stesso sbaglio. E si dorme, no? Ma Gesù, se va avanti a leggere in Giovanni capitolo 11, continua a leggere, Gesù dice, Lazzaro è morto, svegliatevi.
Quindi lo ha chiarito subito.
Lo ha chiarito, però il testimone diceva, quello non lo leggono, se lo leggono non arrivano a capire perché sono mentalmente lavati. Lavaggio mentale della torre di guardia. Che cosa fanno queste sette? Cambiano il significato nel contrario, un po' come... I pentecostali che tu leggi Matteo 24, 29 dice dopo la tribolazione viene il rapimento, loro dicono vuol dire il contrario, dicono loro. Adesso mi sa che hanno cambiato anche quello, dice no aspetta, ce ne sono due rapimenti, cioè se ne inventano uno come l'evoluzione, no? Teoria sopra teoria.
I testimoni di Geova hanno detto a Michela che dopo la morte non c'è niente. Invece questa scrittura, secondo Corinzi 5,8, dice che partire dal corpo significa abitare con il Signore.
Sì, ma loro non ci credono alla Bibbia, questi qua. Credono alla torre di guardia, un'altra Bibbia. Questi non ci credono alla Bibbia. Fanno finta di portarla in tasca e la leggono quando gli fa convenienza, ma non ci credono alle scritture. Scritture, speriamo di crederci noi, che io tante volte ho cambiato opinione, tante volte, qualche volta, grazie a Dio, non troppa. Ho cambiato opinione perché ho visto nella parola che non era così, era cos'ha, e ho cambiato, tu lo sai, Angela.
Sì, lo so.
Dimmi.
Sì. Allora, partire dal corpo significa morire, lasciare il corpo indietro. Morire significa, dice qui, abitare con il Signore. Ma cosa è? Cosa significa abitare con il Signore?
Ma cosa significa abitare con il Signore? Guarda, andiamo a Matteo 22, forse ci aiuta a capire. Matteo 22, ce l'hai? 29 e 32, per favore. Vediamo se possiamo rispondere con questa scrittura. Cosa vuol dire abitare con il Signore?
Gesù rispose loro: voi errate perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio.
Gesù parlava con i farisei, capito? Anche oggi ci sono di questi farisei che conoscono la Bibbia a menadito, la memorizzano, tutti, libri interi memorizzavano i farisei, ma non la capivano perché errano, perché sono troppo pieni delle loro idee carnali. Avanti.
Perché alla risurrezione non si prende né si dà moglie, ma i risorti sono come angeli nei cieli. Quanto poi alla risurrezione dei morti, non avete letto quello che vi è stato detto da Dio? Io sono il Dio d'Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Egli non è il Dio dei morti, ma dei vivi. Matteo 22, versi 29 a 32.
Allora, cosa diranno i testimoni di Geova se gli leggi questa scrittura? Diranno: ah, ok, ma qui parla della risurrezione, che avverrà in seguito, dopo la morte, dopo molto tempo, c'è la risurrezione e allora ci saremo come gli angeli. Ma alla morte si va tutti a dormire.
Sì, così dicono.
Così dicono. Beh, è vero che la risurrezione avviene dopo, tempo dopo la morte, dopo migliaia di anni. Quelli che sono morti nel Vecchio Testamento, capito? Non è che c'hanno il corpo di risurrezione come avverrà al tempo della risurrezione, Apocalisse 20, verso 5 e 6, dice questa è la prima risurrezione.
Ma quando uno muore, l'anima risorge o no?
Ma forse la domanda non è troppo corretta. Tu dici quando uno muore, lo spirito va con il Signore, e adesso ti darò delle scritture. Lo spirito non muore.
L'anima.
L'anima non muore, neanche va a dormire, va dal Signore. Però poi ci sarà una risurrezione.
La risurrezione di cosa?
La risurrezione del corpo che è stato seppellito, risorge, e ci vogliono tutte e due. Lo spirito che è in cielo e il corpo che è morto, risorge incorruttibile, dice Paolo, 1 Corinzi 15, e si va a unire alla tua anima, che è in cielo.
Quindi, quando l'anima parte dal corpo, come abbiamo letto in 2 Corinzi 5, quando l'anima parte dal corpo, l'anima va ad abitare con il Signore.
Va alla Nuova Gerusalemme se appartieni lì.
Parliamo di credenti, persone salvate.
Sì.
E poi, dopo un certo tempo, ci sarà la risurrezione del corpo?
Perché no? Le mettigli in una scrittura qui, guarda, se no qualcuno pensa che sono idee mie. Primo Tessalonicesi 4, verso 15-16, verso lì che dice prima c'è la risurrezione.
Verso 15. Perché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi, noi viventi che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore.
Ecco, quindi quelli che si sono addormentati, cioè morti, per il testimone di Dio è sonno reale, per noi invece è scritto in parabola. Allora, prima c'è la risurrezione di quelli che sono morti.
Sì.
E dopo c'è il rapimento, quindi deve arrivare nella risurrezione. Ecco, nella Bibbia spesso e volentieri usa la parola dormire per dire morte. Perché Gesù ha detto Lazzaro dorme? Perché non voleva spaventare la gente che Lazzaro è morto, ma Lazzaro dorme, lo fa da svegliare.
Cioè la morte non è qualcosa da spaventarti?
No, e questo è il motivo che nella Bibbia parla di dormire. I testimoni di Geova, che non hanno lo Spirito Santo, non ce l'hanno, loro interpretano questo in modo carnale.
Perché è vero che il corpo diventa incosciente, in un certo senso è come quando dorme, dimenticato lì, ma l'anima è viva.
Sempre, l'anima, diciamo, non muore mai.
Non muore mai.
L'unico posto che l'anima muore è all'inferno, il lago di fuoco, quelli che saranno condannati a quello. Si chiama la seconda morte, Apocalisse 20, 15, dall'11 al 15, la seconda morte. Mm-hmm. Ma l'anima, fino a quel punto lì del lago di fuoco, non muore mai. O va a Neo Gerusalemme, o va nel regno di Dio. Neo Gerusalemme, se la sposa di Cristo. In paradiso, se è salvato. E nell'Hades, luogo di sofferenza per quelli che non sono salvati. Quindi, ma l'anima non muore mai, tranne quando qualcuno di quelle anime che ha respinto Cristo andranno nel lago di fuoco, la zizzania, eccetera.
Ci sono altre scritture che possono chiarire questo concetto?
Sì, e allora andiamo a Atti 7, guarda.
Sì.
Allora, qui in Atti 7 vediamo uno squarcio del cielo. Stefano viene dato la benedizione, il regalo di vedere una finestra del cielo prima di morire. Atti 7, 55-56. Cosa vede Stefano quando gli viene dato di vedere dentro il cielo?
Ma Stefano, pieno di Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla sua destra, e disse: «Ecco, io vedo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio». Atti 7, versi 55 e 56.
E Atti 7, 59 anche?
E lapidarono Stefano, che invocava Gesù e diceva: «Signore Gesù, accogli il mio spirito». Atti 7,59.
Quindi lui, fissato gli occhi al cielo, vede la gloria di Dio e vede Gesù che stava alla destra, in piedi. Dice proprio in piedi alla destra di Dio. Mm-hmm. Ora Stefano non vide un dormitorio, come dicono la torre di guardia. Dice infatti, quelli che dormono risusciteranno. Quindi il testimone dice, vedi, dormono, risusciteranno. Ma no, qui Stefano guarda in cielo, non vede un dormitorio, vede Gesù pronto a ricevere il suo spirito dopo che muore.
Sì, riceverlo subito.
Ecco, per questo si dice addormentato, perché l'anima non muore. E allora Stefano non vede un letargo, come torre di guardia si dice, un letargo, tutti che dormono, ma Gesù in piedi è sveglio.
Certo.
Infatti, se i santi deceduti prima di noi fossero tutti a dormire, come ha fatto Mosè ed Elia ad apparire a Gesù? Monte della Trasfigurazione, Gesù vede Mosè ed Elia che appaiono. Ma quelli erano speciali. Ma chi l'ha detto che sono speciali? Dove è scritto che sono speciali? Dai nati di donna c'era qualcuno superiore a Mosè ed Elia. Ha detto Gesù. Giovanni Battista è superiore alla Madonna, a San Giuseppe, a Mosè ed Elia, l'ha detto Gesù, possiamo almeno credere a lui? Mm-hmm. Però c'è di più. Guarda, andiamo a 1 Giovanni 3, perché l'Apostolo Giovanni scrive al verso 2.
Sì. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. 1 Giovanni 3, verso 2.
Qual è il punto? Saremo simili a Lui.
Cioè dopo la morte?
Certo, perché lo vedremo come Egli è. Sta parlando dopo la morte. Giovanni 14, 1 a 3.
Il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no, vi avrei forse detto che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Giovanni 14, versi 1 a 3.
Allora, il luogo dove i nostri spiriti andranno dopo la morte della carne sarà lo stesso luogo dove Gesù sarà, come ha detto, affinché dove sono io siate anche voi. Per quale motivo Dio deve tenerci in letargo per millenni? Abele è ancora lì che dorme? Ma stiamo scherzando. In Luca 12, Angelina.
Sì.
1. Allora Gesù?
Allora Gesù cominciò a dire prima di tutto ai suoi discepoli: guardatevi dal lievito dei farisei, che è ipocrisia. Luca 12, verso 1.
Allora, qui Gesù sta dicendo che le dottrine delle religioni non sono dottrina, ma è lievito. Cos'è il lievito? Fa lievitare tutta la pasta. Tu prendi un po' di lievito dottrinale dei farisei, tutto il tuo cuore lievita nella bugia. Ed ecco che vediamo quando Gesù arriva che tutta la classe dei farisei e 99,999 di Israele, giudei, tutti lievitati dal lievito degli insegnanti del giudaismo, i grandi insegnanti farisei. Oggi ci sono grandi insegnanti in tutte le chiese, specialmente le chiese, quelle fuori binario, grazie a Dio per le chiese buone, che fanno lievitare tutta la chiesa e predicano nelle chiese, predicano. Non ascoltate nessuno che non sia di questa chiesa. Proibito ascoltare in internet predicatori che non sono della nostra chiesa. Cominciare con fratello Giuseppe, si capisce. Attenzione al lievito.
Amen.
Nella nostra comunità noi non abbiamo proibizioni che fratelli e sorelle non possono ascoltare altri predicatori.
No, tu stesso ci dai da ascoltare altri.
Perché mi sono assicurato di avere insegnato ai fratelli qui a memorizzare le scritture basiche, le scritture principali. Io non ho paura, non sono preoccupato che noi siamo fratelli qui, a mia moglie va a seguire un altro predicatore.
No, no.
Non abbiamo liti qua, ragione questa, ragione quella. No, perché qui quando qualcuno è in disaccordo, gli diciamo, ok, ti ho ascoltato, va bene, dammi delle scritture.
Sì, andiamo alla parola.
E finisce tutto lì.
Sì, sì.
Alle scritture finiscono le liti.
Amen.
Allora, le dottrine false si arenano come una nave sulla sabbia. Le scritture, le interpretazioni vere invece, capito, le scritture vere e non falsamente interpretate, ma vere invece scorrono veloci sull'acqua al vento dello Spirito Santo. Perché? Perché allora andrai una conferma che è una dottrina del Signore, e perché Spirito Santo ti benedice, ti conferma che la tua dottrina va da scrittura in scrittura in scrittura in scrittura in scrittura. Invece le false dottrine prendono una scrittura estrapolata, ci predicano solo mezz'ora. Alla fine quella scrittura lì vuol dire il contrario. E allora è così che insegnano questi qua. E invece qui noi dobbiamo insegnare, fratelli, le vostre pecorelle insegnate, che una vera dottrina va da scrittura in scrittura, non da una scrittura a un vicolo cieco. Se tu mi interpreti che la donna che fugge nel deserto, la donna di Apocalisse 12, è la Madonna con le stelle in testa, c'è anche Maria lì, ma non è mica solo Maria, c'è anche la sposa di Cristo, c'è la chiesa del tempo della fine, che se tu me la interpreti come la Madonna, lì muori. Perché quella lì è la Madonna, è solo quando ha partorito Gesù. Poi subentra la Chiesa, subentra la sposa di Cristo che fugge nel deserto 3 anni e mezzo. Fugge. Mentre al verso 17, Apocalisse 12, il resto della donna, il resto dei cristiani vengono tribolati, combattuti dalla bestia anticristo e vinti. Apocalisse 13, 7. Quindi, come vedete, stiamo andando di scrittura in scrittura e potrei continuare fino alla fine dell'Apocalisse. Ma se tu me l'interpreti che Apocalisse 12 è la Madonna, ciao, tutto muore lì, perché non è la Madonna solamente, c'è anche Eva lì, Eva col serpente che la tenta, c'è anche la Chiesa, c'è di tutto. Bene, non voglio distrarmi troppo. E allora state attenti, fratellini, che Gesù ha paragonato le false dottrine al lievito dei farisei. Vuol dire che dobbiamo stare molto in preghiera prima di ricevere insegnamenti, controllare con le scritture quello che sta dicendo fratello Giuseppe. Ma le scritture te le do direttamente io, prima che me le dai tu, perché questo che sto dicendo è la verità. Per questo che noi a volte possiamo esagerare un po' a dare le scritture, e a volte devo toglierne perché sono troppe. Isaia 8:20, Angelina, mi dai quella scrittura?
Alla legge, alla testimonianza. Se il popolo non parla così, non vi sarà per lui nessuna aurora. Isaia 8, verso 20.
Amen.
Cioè, per noi vuol dire alla parola, alle scritture. Quello vuol dire che da lì prendiamo la verità.
Esatto, esatto. In Luca 16, 31, Abramo dice, Abramo rispose a quello che era questo luogo infernale. Luca 16:31, Abramo dice: se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere neppure se un morto risuscita. Capito? Cioè, se le scritture non bastano, andare in una chiesa pentecostale e dire: voi siete fuori binario, dov'è che dice che il rapimento è prima della tribolazione? Dice: non c'è, però si intuisce. Ma lo intuisci tu perché sei un falso? Beh, non parlategli così. Usate più amore di fratello Giuseppe. Dice. Capito? Cioè, se queste chiese non ascoltano le scritture, non si lasceranno persuadere se un morto risuscita, ha detto Gesù, citando Abramo. Per questo che queste religioni che rigettano la parola che date loro, e rigettano la parola di Dio per seguire le loro interpretazioni della parola di Dio. La parola di Dio si divide in due categorie. La parola di Dio pura, semplice, così com'è, pane al pane, vino al vino, la parola di Dio. E poi c'è un'altra parola di Dio. La parola di Dio insegnata nelle chiese, seguita dalle interpretazioni. E si fermano lì, la nave ferma, arenata nella sabbia delle interpretazioni. C'è la parola di Dio che comincia l'alfa, parola di Dio, all'omega, parola di Dio, capito? Cioè, quando diamo un'interpretazione, deve essere corroborato all'inizio, prima, scrittura, e poi anche alla fine, sempre di scritture, è un sandwich. Un'interpretazione deve essere introdotta da scritture e seguita da scritture. Ma i falsi profeti cosa fanno? Ti citano una scrittura, ci predicano sopra ore, citando scrittura a vambare che non c'entrano niente. In poche parole terminano con l'interpretazione. Non puoi leggere una scrittura e terminare con l'interpretazione. Ha capito cosa si dice Dio? Ve lo spiego io, bla 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 e bla e bla. No, quello che Dio dice, Dio non è handicappato, balbuziente, che non sa spiegarsi. Quello che Dio dice e quello che sta cercando di dire a noi, a tutti, si interpreta non col cervello carnale del predicatore, ma si interpreta con altre scritture. Ecco, è tutta quella differenza. In conclusione, non avere paura di continuare con la tua fede nel Signore e la sua parola, perché la benedizione di Dio è tutta lì, cara Michela.
Quello che vorrei dire a Michela è che ci sono tante altre scritture che possiamo studiare, ma lei può scriverci e l'invieremo il corso biblico dove è ben spiegato. C'è anche Filippesi 1:23 che dice: vorrei tanto partire dal corpo ed essere con Cristo, ma rimanere nel corpo è più necessario per voi. Quindi Paolo sa che partire dal corpo significa essere con Cristo, non essere da solo.
Riferimento di nuovo?
Filippesi 1:23.
Capito, scrivetevelo. Queste sono scritture dottrinali.
C'è anche 1 Corinzi 15 che parla della risurrezione, tanto parla, dice: se non c'è risurrezione, la nostra fede è vana.
Beh, questo non c'entra, perché loro ci credono in questo, però sono un po' subdoli, cioè ci credono, però l'ho elaborato in modo che si adatti alle loro dottrine. Però dice: partire dal corpo, ottima scrittura, vuol dire essere...
Vuol dire essere con Cristo.
Essere con Cristo. Quindi quando parti dal corpo sei con Cristo. Amici e testimoni di Geova, quando è che diventeremo fratelli che accettate Gesù come Dio? Voi siete mezzi musulmani, voi siete diventati, che Gesù non è Dio. Dovete andare a pregare nelle moschee musulmane a questo punto, o ebraiche. Infatti i testimoni di Geova sono molto ebraici, come adesso anche i pentecostali che seguono più l'ebraismo che non Gesù. Insomma, da nessuna parte nella Bibbia, perché questi mischiano le parabole, i simboli, le cose simboliche con la verità, e non puoi fare questo, va bene? Non puoi mischiare le cose carnali con le cose spirituali, le cose del mondo con le cose profane. Quando Gesù parla in parabola, Lazzaro sta dormendo, ed adesso mi dici: ah, se dorme tutto bene, sveglia, torre di guardia, Lazzaro è morto.
Amen.
Quindi la parola sta dormendo, viene usata nella Bibbia, come ha fatto Gesù, dappertutto, per dire che è morto. Lazzaro è morto.
Sì, sì, sì.
Ci siamo? Oh, io ho chiesto se mi dicessimo che si andrà a predicare la loro strada del regno, non hanno voluto, non ero d'accordo, no? E allora non sono andato. È una religione che non ho predicato nelle loro sale. Invece tutti gli altri sì, gli altri ho predicato. Grazie a Dio, grazie a Gesù. Bene, cara Michela, non sto gridando a te, tu sei una pecorella, tu cerchi la verità. E chi cerca trova, ha detto Gesù, cercate e troverete. Bussate, knock knock, alla porta della Bibbia e si aprirà. Bravissima per cercare la verità nella Bibbia.
Amen.
E infatti, se noi vogliamo essere una cosa qui, è essere una chiesa biblica, una chiesa della parola. Tutto il resto è immondizia, compreso le interpretazioni. Io ti benedica. L'anima che cerca, l'anima che segue Gesù, che vuole Gesù, sarà soddisfatta. Io spero che ti abbiamo aiutato con questo messaggio e sono contento che tu cerchi, perché sono convinto che stai trovando quello che cerchi. E allora scappa via da queste religioni che si presentano infallibili, dogmatici, e ti danno mille scritture che non c'entrano niente, sono tutte interpretate. Brava Michela, Dio ti benedica, ti voglio bene nel Signore.
Amen.
Se c'è qualche altra cosa, scrivici, Dio ti benedica, amen.
Amen, gloria a Dio. Ti leggo una testimonianza da parte di Rosa. Grazie Gesù per questi fratelli che ci aiutano a tirarci fuori dai nostri errori, peccati, e ci spiegano le tue preziose scritture. Lode al Signore, benedici i fratelli, amen. Amen, grazie Rosa, Dio ti benedica. Sai, c'è una scrittura in Salmo 119 che amo tanto questa scrittura. E verso 11 dice: ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Salmo 119 verso 11.
Gloria a Dio.
È la parola di Dio che mettiamo dentro che ci protegge dai peccati. Quindi dobbiamo riempirci ogni giorno.
Gloria,
perché dice
Signora.
Rosa: grazie fratelli che ci aiutate a tirarci fuori dai nostri errori e peccati. È la parola di Dio che fa questo lavoro.
È la parola di Dio, non siamo noi.
Ma continuate a riempirvi di parola e vedrete che farà miracoli nelle vostre vite.
Alleluia.
Un abbraccio, Rosa.
Grazie, Gesù. Ti benedica.
E poi una domanda da Marco. Marco, anche lui un fratello abbastanza nuovo, conosciamo da poco, chiede una domanda che spesso riceviamo, per quello che adesso voglio che la mettiamo in pubblico. Spesso i fratelli ci chiedono sulla cremazione. E specialmente sulla risurrezione, una persona cremata può ancora risorgere, cioè, se il corpo non c'è più?
Cioè quando bruciano i cadaveri, no?
Sì,
e
sì.
Ti danno la cenere nell'urna.
Sì.
Allora?
Marco dice: se una persona viene cremata, cosa succede? E se un figlio fa cremare un genitore senza che lo sappia? Te lo chiedo per il fatto della risurrezione, sapendo che un cadavere, quando viene cremato, si muove. Dicono che è la contrazione dei nervi. Secondo me è perché è ancora vivo, non esiste la morte, anche perché Gesù morendo in croce ci ha salvato proprio dalla morte. Grazie, che Dio vi benedica. Ci sono tante cose qui da chiarire, Giuseppe. Allora, prima domanda: se una persona viene cremata, però quella persona per esempio è un genitore che non aveva questo desiderio e il figlio lo fa cremare perché oggi è la moda, e oggi è anche più economico cremare che seppellire. Però il genitore non voleva essere cremato, eppure viene cremato. Cosa succede con la sua anima, con il suo corpo, la risurrezione?
Anche il mondo spinge le cremazioni, perché fa parte delle dottrine, le usanze pagane di bruciare i corpi, come fanno in India. E invece nel cristianesimo si seppellisce. Un posto con una croce dove i cari e gli amati possono andare a inginocchiarsi e benedire Gesù, che confidano che ha salvato la sua anima, e così via. Comunque, per rispondere alla tua domanda, non è così. Gesù non ha salvato dalla morte la nostra carne. Tu dici che quando bruciano i corpi il corpo si muove perché è ancora vivo. Io credo che ti sbagli.
Ah, quella è la seconda domanda.
Credo che
sì.
Ti sbagli.
Dice che non esiste la morte, il corpo non muore mai?
Io credo che ti sbagli, perché tu ti riferisci al corpo, ma il corpo di carne diventa polvere, figurati se non muore mai.
Ma Gesù non è venuto sulla croce proprio per abolire la morte e noi non moriamo mai?
Ma un momento, abolire la morte vera, la morte dell'anima, la seconda morte, Apocalisse 20:11.
Cioè dall'inferno?
I salvati, i non salvati vanno all'inferno.
Cioè per quelli salvati che ricevono Cristo, lui ha abolito la morte?
Per quelli salvati ha abolito la morte spirituale, ma rimane la morte fisica. Tu mica vuoi andare in paradiso con questo corpo?
No, io voglio un altro corpo nel paradiso, e molto meglio di
questo.
Voglio
andare in paradiso con questa zucca quadrata, mio corpo con gli acciacchi e quello che è.
No, con una mente nuova, amen.
Vogliamo essere, come dice la Bibbia, ha detto Gesù, saranno come gli angeli di Dio.
Amen.
Corpo di risurrezione. Mm-hmm. Va bene, e bruciare i corpi è un'usanza pagana, è il diavolo che vuole fare sparire il luogo dove si può andare a onorare la memoria dei nostri cari.
Ma nel mondo si dice che i cimiteri sono così pieni che non c'è più posto per seppellire altri, quindi meglio se li cremiamo.
Beh, secondo la loro mentalità tarata hanno ragione, secondo la loro falsariga, no? Secondo, perché è vero che sono pieni i cimiteri, come le carceri, sono pieni, cosa facciamo? Ma questo, i cimiteri sono pieni mica perché è colpa di Dio, è colpa delle loro pratiche pagane. C'è una pratica pagana di ammucchiare tutti come formiche nelle città, dove, come prigioni sovraffollate, è più facile per la gente di odiarsi, farsi del male, eccetera. E loro gli piace concentrare tutti nelle città. E di conseguenza non c'è neanche posto per morire, non c'è neanche posto nel cimitero. E allora bruciamoli tutti. È tutto paganesimo. Guarda, le città sono una maledizione. Quando c'è un'emergenza, ogni volta che c'è un'emergenza, il luogo peggiore in cui trovarsi sono le città. È per questo che cremano i corpi. Non c'è spazio nei cimiteri. Ma cosa ci fate nelle città? Io grazie a Dio ne sono uscito. Guarda, durante tutte le guerre, i migliori luoghi per trovarsi, dove trovarsi, è fuori dalle città, nelle campagne, meglio ancora sui monti, dove nessuno bombarda, nessuno lancia missili, dove nelle campagne la gente c'ha sale nel cervello, si coltiva il necessario, e non i lussi, le stravaganze con le quali ci siamo viziati nelle città, a prezzo della nostra libertà. Sì, il cappuccino è facile, però lo compri con la tua libertà, lo compri con la prigionia negli edifici. Ma vai a vedere le campagne, che bello che sono. Vivere come contadini, senza lussi, però vivi tranquillo e lì puoi vedere le stelle alla sera, non come nelle città, che è la luce delle città, non ti fa vedere le stelle, lì vedi le colline, le montagne, gli animali che pascano, la vera vita. È necessario, i contadini ce l'hanno. E per questo che se siamo stati saggi e abbiamo preparato l'orticello in campagna con la casetta, il pozzo con l'acqua, la legna per cucinare, per scaldarsi e magari una licenza da caccia per gli animali feroci. Quali sono gli animali feroci oggi?
No, ci sono tanti.
No, li hanno ammazzati quasi tutti. Adesso gli animali feroci sono a due zampe.
Ah, arrivano gli uomini.
Arrivano gli uomini. Com'è che la canzone dice? Attenzione, sì. Arrivano gli uomini.
Sì.
E un fucile da caccia puoi sparare per aria, questo. Insomma,
spaventarli.
Spaventarli, capito. Ma a noi ce l'ha detto la polizia qui. Che hanno ucciso una persona, la polizia dice, sì, questi qui sono ladri, assassini, cosa possiamo fare? Dice, il poliziotto ha detto, procuratevi una licenza da caccia. L'abbiamo fatto, gloria a Dio.
Amen.
Tra l'altro qui in Sud America ci sono posti che puoi andare dalla caccia di cinghiali, di cervi, ci sono zone così, è lecito.
Sì.
Così quando...
Sarà utile un giorno?
Noi abbiamo preparato queste cose da tempo, ringraziamo il Signore, lo consigliamo a tutti. Ti do una scrittura, Angelina, Ebrei 11?
Sì.
E devi andare al 7.
Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore... Preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Con la sua fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede. Ebrei 11, verso 7.
Giustizia che si ha per fede. E allora Noè si salvò perché preparò. Nel suo caso è un'arca. Nel tuo caso può essere una casetta in campagna. Insomma, quello che Dio ti mostra nel luogo che ti mostra. Quindi non ascoltate i falsi profeti che dicono frate Giuseppe è un pazzo, lui vuole che ci prepariamo. E vedremo chi saranno i pazzi quando comincia la tribolazione. No, dicono i falsi profeti, la tribolazione è per frate Giuseppe, per noi no, perché noi siamo sotto la grazia, il Signore manderà un taxi per rapirci prima della tribolazione, dicono gli stolti. Noè si preparò, quale taxi, quale rapimento segreto? Noè si preparò e per 120 anni durò la sua preparazione.
Amen. E tornando alla risurrezione, la domanda di Marco era se un genitore viene cremato senza che lui lo sappia. Magari era anche cristiano, voleva essere seppellito.
Senza che chi lo sappia?
Il genitore.
Ah, cioè prima di morire.
Sì, magari
lui
voleva...
Beh, certo che se tu lo cremi è un morto, non lo sa di sicuro. Tu vuoi dire non erano d'accordo prima della morte?
Sì, magari era cristiano, voleva essere seppellito e invece il figlio dopo la morte brucia il corpo del genitore. Cosa succede con questo genitore? Cioè, può ancora risorgere o soffre qualche conseguenza nel mondo dopo perché è stato cremato o no?
Ma quando uno viene cremato rimangono solo le ceneri.
Sì.
Che ci sono religioni pagane che le spargono nei fiumi anche. Cioè, il paganesimo c'è in tutti i colori. Comunque, in ogni caso, non è che il diavolo può tirare un colpo mancino a Dio e dire ok, guarda Dio, questo corpo lo faccio sparire, bruciato. Ma non è così. Secondo me è sbagliato bruciare i corpi. Infatti io, per me, se dovessi morire, so che la mia anima va con Gesù e il mio corpo, per me il cimitero più bello è portarmi in un monte sperduto e coprirmi di pietre o scavare una fossa come vuoi, come preferite. Per me la cosa più bella è quella, morire e essere seppellito su un monte, possibilmente dove nessuno sa, come Mosè. Nessuno sa dove Mosè fu seppellito. Mm-hmm. Io non ho il culto dei morti, no? Tu mi conosci, da quando mi conosci quante volte sono andato in cimiteri per questo o per quello?
Ma no, niente, non credo. No.
Comunque, guarda, c'è gente nel Vecchio Testamento che sono morti, che so, Abele. Abele, i profeti, eccetera, cioè non furono bruciati, però in ogni caso divennero polvere.
Sì.
Ci siamo?
Sì.
Ecco. E allora che differenza è uno che un uomo di Dio che muore dopo secoli o millenni diventa polvere e uno che viene bruciato e diventa polvere immediatamente? Che differenza? Nessuna differenza.
Ah.
Perché anche uomini di Dio morti migliaia di anni fa sono polvere. E allora? Perché non è il corpo fisico che risorge,
mm-hmm.
è un corpo spirituale, come dice Paolo in 1 Corinzi 15.
Un corpo nuovo.
Un corpo di resurrezione. Com'è? E sarà come Dio vuole, sarà un corpo di resurrezione.
Quindi quello che veramente fa una differenza è solo se la persona era cristiana o no, però non fa differenza come viene seppellito, cremato.
No, può essere bruciato, può essere sepolto. Non cambia niente. E certamente i cristiani seppelliscono, i pagani li bruciano. Perché devo bruciarlo?
Uh-huh.
Io brucio l'immondizia, non brucio i morti, i miei amici morti, non li brucio. Uh-huh. L'immondizia brucio. Quindi è una cosa del diavolo, perché il diavolo è fissato col fuoco, col bruciare, perché lui sa che la sua fine sarà lì, nel lago di fuoco. Quindi vuole almeno i cadaveri li deve mettere nel fuoco. Questo è il diavolo.
Sì, quello interessante che hai detto, grazie, non ci ho pensato mai, per esempio quelli che sono morti centinaia di anni fa, il corpo, anche se seppellito, è diventato polvere, uno con la terra.
Sì, secoli
è
fa,
vero.
Millenni fa.
È vero.
Sì, concime.
Come anche quelli che vengono bruciati. Sì,
certo.
O se ci pensiamo anche ai martiri che sono stati bruciati sul rogo, alcuni di loro.
Certo.
Non è che la risurrezione sarà un po' meno degli altri.
Se tu leggevi la Bibbia, che non era in latino, i cari cattolici del Vaticano ti bruciavano.
Sì.
Leggere la Bibbia non in latino, la lingua sacra. la lingua superiore, così superiore che la usarono per crocifiggere Gesù. Che sacra sta lingua. Tu leggevi la Bibbia in una lingua inglese, tedesca, francese e ti bruciavano. Capito? Signore, signore del Vaticano, per cortesia, mi raccomando,
sì, però questo
parliamo
non,
queste cose.
Però questo non ha nessuna influenza sulla risurrezione.
Assolutamente.
Grazie a Dio.
Non è, ma anche, guarda, se 24 ore prima della risurrezione cristiani vengono uccisi, non è che quando risuscitano il corpo, il cadavere risuscita. Risuscita un corpo di risurrezione. Va bene, ora in Apocalisse 11 ci sono due profeti che risuscitano, il loro corpo morto risuscita. Questo per un'altra cosa, perché lì Dio vuole dare un messaggio speciale in Apocalisse. I due profeti sono risorti ed è proprio il loro corpo morto che risuscita. Capito?
Sì.
Questo per dare un messaggio all'anticristo, alla bestia, che non le ha uccisi ma non sono morte. Cioè non potevano risuscitare come spiriti, così, dice, ah, non sono loro, sono alieni. No, in quel caso, un po' come Elia che è stato rapito invece di morire e lasciare un cadavere, è stato rapito Elia. Ma questo è perché Dio ha voluto dare un segno ad Eliseo. Ci siamo?
Sì, grazie. È molto, molto più chiaro adesso. Grazie. E spero anche
grazie,
per Marco.
Anche a te.
Ti leggo un commento da parte di Cristina, che ascoltando un messaggio che abbiamo pubblicato, era una profezia di Gesù per i credenti. Lei ha inviato questo messaggio dicendo: buongiorno fratelli, Dio vi benedica.
Dio ti benedica, Cristina, che bellissimo nome. Anche mia figlia Jasmine si chiama Cristina, gloria a Dio.
Grazie Gesù, questa mattina ci voleva questo messaggio perché mi sento giù di morale. Oggi, fratello Giuseppe, Gesù sapeva come mi sentivo e ha pensato bene di dare questo messaggio al nostro pastore per noi peccatori. Grazie, fratello. Grazie, Gesù. Amen. Amen. Siamo contenti, Cristina, che la parola ti sta aiutando. Gloria a Dio.
Ma sai, quando un messaggio viene da Gesù attraverso di me, attraverso di te, attraverso di un'altra chiesa, non importa, un messaggio che viene da Gesù è sempre la risposta che abbiamo bisogno. Tu puoi leggere qualunque parte del Vangelo, ma qualunque capitolo, qualunque scrittura, in qualunque situazione, se tu leggi col cuore, ti darà qualche risposta.
Sì, è vero.
Perché Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno.
È vero.
Se quello che tu dici è una profezia, o profetizzi su qualsiasi cosa, chiunque si sintonizza a cuore aperto riceverà qualcosa.
Sì,
ogni parola dà nutrimento, ogni parola ha vitamine spirituali, ogni parola contiene un po' di luce per illuminarti, magari è specifica, spaccata per la Samaritana al pozzo, d'accordo, ma ci sono delle cose che ancora oggi noi stiamo imparando. Donna, io ti dico, l'ora viene che né su questo monte Samaria, né a Gerusalemme adorerete il Padre, ma io vi dico, voi adorerete il Padre in spirito e verità. È così profondo questo qua.
Grazie,
ma
signore.
Ti pare che questo qui è solamente per la Samaritana? E l'altra adultera, Giovanni 8. Non ti hanno condannato neanche io, vai a non peccare più. Ah, questo è solo per l'adultera. Ma quale è solo per l'adultera? Questo è per me, per te, per tutti. Gesù è l'alfa e l'omega. Gesù è lo stesso ieri, oggi, domani e dopodomani, fra una settimana, fra mille anni, fra quadrilioni di trilioni di anni. Il Vangelo dice in Apocalisse, cos'è, 14:6? Dice, il Vangelo è eterno. Dice, un angelo annunciava l'eterno Vangelo di Dio. Controllo se 14:6 o 10:6, che a volte io prendo Roma per Toma.
Apocalisse 14:6 dice, vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante il Vangelo eterno, per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra.
E allora, io ho questo messaggio da parte di Dio, per i predicatori della nonna di certe chiese che sono così ossessionati dalle loro profezie, dalle loro rivelazioni, delle loro dottrine, che non predicano quasi più il Vangelo. Cioè, se dovessi riempire ogni messaggio pieno zeppo di scritture, io non saprei cosa predicare, perché non sono mica così intelligente che ho fatto le scuole alte, università, e posso blabberare, parlare. No, io devo camminare di scrittura in scrittura in scrittura, perché, capito, non perché sono intelligente, perché sono ignorante, io non saprei che altro predicare. Io vorrei dire a questi predicatori che sono tanto ossessionati dalle loro rivelazioni, le loro dottrine: il Vangelo eterno dovete predicare. Avete capito, pentecostali e cattolici, eccetera?
Grazie.
Dovete predicare il Vangelo eterno. Quando saremo in cielo, quelli di noi degni di entrarci, dopo, qual è il numero più alto? Quadrilione di anni, sto scherzando, che saremo in cielo, dopo miliardi di anni in cielo, cosa predicheremo ancora? Su cosa ci baseremo, Angela? Quale sarà il nostro fondamento? Quando andremo a predicare il Vangelo, non nel paesino qui vicino dove andiamo spesso, ma su un altro pianeta, quando andremo su un'altra galassia a portare il messaggio di Dio fra miliardi di anni, su cosa si baserà il messaggio? Angela?
Sempre sul sacrificio di Gesù, la buona notizia, il Vangelo di oggi, sempre. Quello sarà il centro di tutto, sempre.
Quando date il Vangelo, quando diamo il Vangelo, fratelli, stiamo dando il messaggio di Dio di ieri, di oggi e del futuro.
Amen.
Noi siamo gli unici futurologi. Noi che predichiamo il Vangelo, solo il Vangelo, nient'altro che il Vangelo come fondamento. Capito? Noi stiamo predicando quelli che tutti predicheremo per sempre.
Gloria a Dio.
Il Vangelo è il fondamento per sempre. Fate agli altri quello che vorreste ricevere. Come puoi migliorare questo? Se ogni denominazione, ogni setta, con le loro dottrine stanno cercando di migliorare il Vangelo. Non potete farlo. Non si può migliorare il Vangelo. Impossibile. Ami una persona, non puoi migliorare il tuo amore verso quella persona. Ami Dio, Dio ama te. Non si può migliorare. Ho chiesto a un mormone che mi stava evangelizzando, o meglio dire mormonizzando, e dico: ma questo libro che tu mi dai qui da leggere di Joseph Smith, sì, e ho detto, una domanda, ma a cosa serve? È questo qui per spiegare la Bibbia. Ah sì, gli ho detto, era un ragazzo, aveva avuto 20 anni, in bicicletta, era di pattuglia a cercare pecorelle, e si vede che non devo apparire troppo male, devo essergli sembrata una pecora. E gli dico, questo qua per spiegare la Bibbia, sì, guarda, spiegami la salvezza, gli ho detto. E lui apre una pagina e mi legge quasi tutta una mezza pagina. Praticamente non mi sembra troppo chiara questa salvezza. Mi sembra, scusa, ma sono più confuso di prima. E lui mi guarda come dire, ma sto cercando di spiegarti, se non capisci. No, non è che se non capisco. Quando non capiamo il Vangelo non è colpa di chi non capisce, è colpa di chi spiega. E ha detto, posso spiegarti io la salvezza? E lui fa, sì. E ha detto, c'è la Bibbia, apri la tua Bibbia mormone lì. Ha detto, vai Giovanni 6,47. Giovanni 6,47 legge, chi crede in me ha la vita eterna. Il tuo libro, vuoi semplificare questo?
È molto semplice questo.
Dice, vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. E cosa vuoi spiegare qui?
È molto chiaro, sì.
Gesù lava i piedi, dice, vi ho dato un esempio che facciate lo stesso. Cosa vuoi spiegare qua? Fate agli altri quello che volete ricevere. Ma il Vangelo, guarda, il Vangelo di Marco sono 16 capitoli. Io quando, la prima volta che ho letto la Bibbia, avevo 25 anni, la prima volta che l'ho letta, diciamo, con lo Spirito Santo. La volta prima di quella, quando avevo 19 anni, prima del militare, ho comprato una Bibbia a Como, lavoravo lì in un bar, e ho comprato la Bibbia, non c'è capito niente. Allora, sera ho aperto la Bibbia, Genesi, capitolo 1, ho letto un capitolo e mezzo, mi sono addormentata e non l'ho più aperta, perché non ci ho capito niente. Insomma, fratelli protestanti, evangelici, predicatori che siete così bravi a dire, a cambiare scritture, dottrine, tribolazione, eccetera, basatevi sulle scritture. Non mi dite che il rapimento è prima la tribolazione. Datemi una scrittura. Sono anni che supplico, o persino ho detto, vi finanzio, vi pago una cena, una lauta cena, con antipasto, il primo, il secondo, la verdura di fianco, la frutta dopo e anche il dessert e un mezzo bicchiere di vino. Il vino aiuta a dimenticare le religioni, no? Se accetti bevono per dimenticare. Non mi hanno ancora scritto, sono anni che gli dico mandatemi una scrittura. Sono anni che li sfido a duello. Gloria a Dio. Angelina.
Allora, in chiusura ti leggo un'ultima testimonianza, è da parte di Francesca.
Francesca.
Fratelli, vi mando un abbraccio grande, auguroni per Natale e pace per tutti i popoli della terra. Il bene e la luce vinceranno sulle tenebre. Gloria al nostro Creatore.
Alt virgola. Metti una virgola.
Sì.
Hanno già vinto 2000 anni fa.
Amen.
Quando Gesù è risorto, il cavaliere bianco dell'Apocalisse, capitolo 6, versetto 1 e 2, dice: andò conquistatore per conquistare, gli fu data una corona. Arrivano addormentati in piedi di certe religioni, evangelici, non tutti, ma molti. Quello è il diavolo. Ma figurati se il diavolo va in giro a vincere. Cosa vince il diavolo? Ha vinto solo una cosa, il lago di fuoco. Ma stiamo scherzando. Il diavolo vincerà come ha vinto Lenin, Stalin, Pol Pot e tutto il resto della compagnia bella e compagnia brutta. Ci siamo, Angela?
Sì, sì.
Beh,
sì.
Tu devi finire ancora.
E continua Francesca.
Non lasciarti interrompere.
Non posso fare niente, guarda, proprio niente. Continua Francesca. Angela, Giuseppe, la tua cara moglie, ragazzi tutti e tutti i presenti. Auguri Giuseppe, non hai idea di quanto bene è servito i tuoi insegnamenti, i chiarimenti, quanta luce per i miei familiari. Non ti ringrazierò mai abbastanza. Vorrei abbracciarti, fratello. Baci per Deborah, abbracci virtuali per voi tutti.
Grazie, senti, prendi l'aereo tu e tua famiglia. Venite qua e ci incontriamo per un abbraccio. Sto scherzando, ovviamente.
Non è facile.
Scherzando sul fatto che devi... Però se capiti in questa zona, sarà mia premura cercare, senza promettere però, di venire incontrati. Qualche fratello è più facile che venga.
Sì.
Angela, tu puoi andare tranquillamente. Sei giovane, arzilla.
Ci proviamo, sì.
Grazie, grazie. Dio ti benedica, sorella. Comunque... Il sassuolo dice che non sa come ringraziarci, no?
Sì.
Ma guarda, non ci provare neanche, ringrazia Gesù.
Amen.
Oh.
Meglio, meglio.
Io quando vado in cielo non è che voglio dire, oh, arriva il predicatore che tutti ringraziano. Ma figurati, in cielo diranno, qui arriva uno straccio, buona nulla, salvato per grazia, un servo inutile. E speriamo che non leggano il curriculum... curriculum vita di tutte le mie disgrazie, gli sbagli perdonate in Cristo, però gloria a Dio.
Amen.
Grazie, Angela, a te la parola.
Credo che fermiamo qui la parola per oggi. Ci risentiamo con i fratelli sabato alle ore 14.
E non, vi ricordo non vedo che, l'ora.
E vi ricordo che la domenica, il 5 gennaio, faremo preghiere di liberazione. Quindi, fratelli che siete interessati, volete pregare per liberarvi da qualsiasi ossessione o peccato o maledizione o possessione,
magie, maledizioni nella casa,
sì,
problemi nel matrimonio.
Scrivete, raccontateci in due righe quello che sta passando, quello che vi serve.
Poche righe, fratelli, poche.
E poi potrete anche chiamare direttamente in Skype durante la diretta di domenica per pregare con fratello Giuseppe per la liberazione.
Ecco, e io pregherò con Gesù perché lui è l'Alfa e l'Omega e lui che deve fare tutto.
Sì.
Io solamente assisto i miracoli di Gesù. Ecco, prepariamoci e preparate l'autorità, preparatevi a comandare, il diavolo capisce solo quello, va bene, comandare i diavoli di andarsene, non possiamo mandarli all'inferno, al lago di fuoco, eccetera, purtroppo non ancora, però possiamo ordinargli di andarsene.
Amen.
Possiamo però legarli riguardo a me, a te e chiunque ha fede nel Amen. Nome di Gesù Cristo. Chiederemo anche il nome dei diavoli nel caso. Chiederemo al diavolo di dare i loro nomi, perché è più bello quando li scacci, li sgridi per nome.
E quelli di voi che desiderate queste liberazioni potete anche digiunare iniziando da sabato sera e tutta la domenica per essere preparati spiritualmente.
Beh, non è solo potete, se volete, per cortesia vi incoraggiamo a digiunare almeno dalla cena del il giorno prima fino alla preghiera di liberazione.
Sì, ok.
A che ora sarà? Alle 14?
Alle
no?
14.
Dai, che un digiuno fa bene.
Amen.
Fa bene, come no?
Amen.
Il digiuno non è che digiunate, non è che Dio ha bisogno del vostro digiuno, eh? Siete voi, siamo noi che abbiamo bisogno di concentrarci. Il digiuno non è perché il Signore si muova, è perché noi ci svegliamo.
Amen.
Nel nome di Gesù, Angelo, un abbraccio.
Gesù. Un abbraccio, fratelli. Grande, grande, vi amiamo e scriveteci, vi benediciamo.
God bless you, brother, and we love you.
Dio vi benedica, dice Jasmine, vi amiamo.
Anche io voglio. Dio vi benedica, fratelli, prego per voi sempre, nel nome di Gesù. E siete sempre nei pensieri di chi? Di Gesù.
Amen.
Gloria a Dio.
Ancora, chi non si accorge.